si è conclusa la COP29 a Baku, quindi una conferenza delle parti, un incontro internazionale per parlare delle questioni riguardanti il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, l'energia, insomma questioni molto importanti che vedono da decenni un allarme da parte della comunità scientifica e una mancata risposta effettiva da parte dei governi. Negli ultimi 10 anni abbiamo visto questo greenwashing costante di tutte le politiche che però non corrispondono effettivamente a un attacco vero a quelli che sono gli interessi della lobby del fossile. Si parla tanto di energie rinnovabili, ma in questo momento appunto c'è un grande ritorno sia per chi non l'ha mai abbandonata la tecnologia del nucleare, sia per chi come l'Italia l'ha abbandonata dopo un referendum che ha visto anche una battaglia grossa da parte dei movimenti e un referendum di quanti erano 10 ormai quasi 15 anni fa, l'ultimo referendum, quello del nucleare e dell'acqua, che ha visto una riconferma del no del nucleare in Italia. Ma nonostante questo, questo governo ha una bella fissa per il nucleare. Libero, se non sbaglio, ha ospitato un intervento di Picchetto Fratin, del ministro dell'ambiente, su questo tema la settimana scorsa. La COP è di nuovo occasione per parlare di queste tecnologie, ma non solo della fissione, che appunto è la tecnologia diffusa ormai da 80 anni, quindi dalla bomba atomica fino alle centrali nucleari, ma anche la fusione nucleare, che viene millantata come la nuova tecnologia salvifica, che però in realtà, come proveremo ad approfondire, insomma uno specchietto per le allodole, e lo faremo grazie a un intervento registrato di un redattore di Onda Rossa, che in questo momento è all'estero, che è uno dei redattori storici della trasmissione Impatto, che tutti i lunedì pomeriggio va in onda sugli 87.9, e che parla di nocività. Lui in realtà su questi temi ha un'expertise non da poco, e quindi lo ringraziamo, sperando che ci ascolti, anche se con il fuso non siamo sicuri che è in grado di essere dei nostri in questo momento, ma vi mandiamo appunto questo suo audio in cui ci parla sia di queste centrali nucleari di nuova generazione, mini centrali di cui tanto si parla, e anche di questa fantomatica fusione nucleare. Al termine di questo articolo parleremo ancora un pochino di COP, lo faremo leggendo un altro articolo uscito su un giornale online. Vi ricordiamo sempre che il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50, l'audio dura una decina di minuti e ve lo facciamo ascoltare per diritto, poi dopo ovviamente chiunque voglia chiamare, i microfoni come sempre sono aperti. Dovrebbe sentirsi, ma in questo momento non lo stiamo sentendo, quindi vediamo.
Il fuso orario.
Sì, è il fuso orario.
Il fuso orario sta arrivando.
Vediamo se così funziona.
Però ce l'abbiamo e sappiamo che prima o poi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Vediamo un po' di commentare su quanto sta dicendo ultimamente il ministro Picchetto Fratin riguardo a reattori di nuova generazione o insomma in generale la reintroduzione della produzione da energia nucleare in Italia. E fondamentalmente il problema di Picchetto Fratin è che sta dicendo veramente poco, non si lascia andare a dichiarazioni roboanti come può essere un Salvini o una Meloni, queste insomma dichiarazioni roboanti che ci piace commentare perché alla fine completamente senza senso e molto divertenti. Picchetto Fratin invece non parliamo chiaramente di una persona tecnicamente preparata per quel che riguarda l'energia nucleare, però è una persona che un pezzettino alla volta fa le cose come vanno fatte, quindi senza grosse sparate, ma un po' alla volta, e questa è la questione veramente preoccupante. Insomma, mi preoccuperei meno di un Salvini che vuole costruire ponti sullo stretto e un po' di più di questi Picchetto Fratin, insomma di noi altri. Che cosa ha detto ultimamente? Ha detto che bisogna dotarsi di un quadro giuridico che dovrebbe essere dovrebbe essere disponibile per intorno a inizio gennaio, quindi intorno a gennaio, insomma i primi mesi del prossimo anno, diciamo, e quindi avremo qualcosa da leggere in più tecnicamente. E quindi parla di creare appunto un quadro normativo all'interno del quale ci si possa muovere per poter installare impianti nucleari in Italia, che questa cosa si voglia fare a livello pubblico o anche privato. Quindi vado a leggere pedissequamente: non è una questione di urgenza assoluta nel fissare il giorno, ma dobbiamo fare bene per avere un ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale, così quando sarà il momento di partire, quando ci sarà lo strumento normativo, è possibile che aziende come Amazon, che stanno facendo una scelta fortemente a favore del nucleare perché consuma una grande quantità di energie, possano dire: voglio mettere un piccolo reattore in Italia. Quindi da una parte il governo parla di installare una potenza generata da energia nucleare intorno al 10-20% del fabbisogno nazionale italiano, dall'altro Pichetto Fratin invece vuole dare la possibilità a grossi privati che se lo possono permettere di installare piccoli reattori. Queste sono due cose diverse, spesso si unificano queste diversi tipi di dichiarazioni e i giornali sparano che con i piccoli reattori si vorrà coprire il 10-20% del fabbisogno energetico nazionale. Questa è chiaramente un'abnorme stronzata, perché i piccoli reattori di cui stiamo parlando producono un'energia intorno ai 30 megawatt o anche un po' meno. Comunque parliamo di piccoli reattori modulari, che quindi è difficile, bisognerebbe costruirne a centinaia per arrivare al 10-20% di fabbisogno, di coprire il 10-20% del fabbisogno nazionale. 10-20%, per capirci, per intenderci, il fabbisogno nazionale sono di potenza installata, insomma la potenza installata attualmente sono 130 gigawatt, il 20% sono circa un 26 gigawatt, che per una centrale media, insomma guardiamo la centrale di Olkiluoto in Finlandia, l'ultima costruita in Europa, si sta intorno ai 3 gigawatt di potenza per ogni centrale, quindi 3 reattori ognuno da 1 gigawatt, il che vuol dire che bisognerebbe costruire circa 6-7 centrali di tipo tradizionale in giro per l'Italia. Quelle storiche erano 5, i siti storici sono circa 5, quindi quando si parla di 10-20% si parla di costruire grosse centrali come quelle che sono state in attività in Italia fino al 1986. Invece Pichetto Fratin parla di una cosa diversa, parla di dare la possibilità ai privati di costruire piccoli reattori per soddisfare i loro fabbisogni, quindi privati, parliamo di cose colossali come Amazon, ha fatto questo esempio evidentemente perché Amazon ha dei progetti in proposito. Questa cosa in Italia è veramente difficile da pensare, ma non è impossibile che Pichetto Fratin appunto possa volersi dotare di questo strumento. Non ho idea di quanto sia plausibile tornare a coprire il 10-20% di potenza installata con impianti nucleari in Italia, proprio perché appunto stiamo andando verso un periodo precipitazioni intense alternate a periodi di lunga e forte siccità. Quindi una centrale nucleare che ha bisogno della garanzia di avere acqua, una grossa centrale che ha bisogno della garanzia di avere acqua per 365 giorni l'anno, dove la andiamo a costruire in Italia? Dove la realizziamo in un'Italia dove anche il Po va in secca? E quindi parlare di grossi reattori forse è un po' una cazzata, anche perché mancano i grossi player internazionali. Forse c'è EDF che ha degli interessi nel realizzare nuove centrali, ma sta avendo tantissime EDF, insomma, elettricità di Francia, che sta avendo molti problemi a realizzare nuovi impianti, che ha una partecipazione all'interno di Edison, e quindi in Italia potrebbe entrare in gioco in questo senso. Altrimenti non abbiamo grossi, appunto, player internazionali che abbiano una tecnologia attuabile. Insomma, quando Berlusconi parlava di impianti americani, parlava della Westinghouse. E, insomma, se nei prossimi anni vedremo che aziende americane si compreranno quote di aziende italiane, allora capiremo che potrebbe esserci in atto questo tipo di gioco. Altrimenti è un po' improbabile vedere tornare grosse centrali a essere installate sul territorio nazionale. Questa questione dei piccoli reattori costruiti, che per ora, insomma, sarebbe illegale, ma il fatto che vogliano creare questo strumento normativo che dia questa possibilità, bisogna vedere appunto a cosa porterà. Per ora non abbiamo nulla su cui basarci, quindi io aspetterei di leggere cosa proporrà, quale sarà la proposta del governo. Aspetterei un attimo che venga messo nero su bianco il PNIEC, quindi il piano per la produzione energetica italiano, e magari di riaggiornarci un po' più avanti, perché per ora chiaramente l'energia nucleare da fusione non è neanche nei sogni degli angeli. Insomma, si parlerà di realizzare il primo progetto sperimentale intorno al 2036-2039. Nel 2039 dovrebbe forse l'impianto in Francia iniziare a produrre. E quindi introdurre in rete la prima potenza da fusione. E per il resto, appunto, i reattori di quarta generazione ancora hanno enormi problemi, ancora sono tutti di tipo sperimentale, e spesso e volentieri i progetti di cui si legge sono solamente esistono solamente sulla carta, in qualche piano speculativo, fondamentalmente per riciclare grossi capitali internazionali. I piccoli reattori, insomma, si potrebbe capire cosa sia possibile fare, anche se, insomma, parliamo di roba molto molto poco efficiente, perché più si va in piccolo con la scala, più tutte le dispersioni, insomma, già un impianto nucleare, un reattore nucleare disperde circa il 50% della propria potenza prodotta in calore, che è difficile da riciclare. Un reattore piccolo è ancora peggio a livello di efficienza, per cui e quindi immagino che anche i costi saranno molto alti, cosa che è anche scritta nei documenti della IEA. Per cui ancora, appunto, parliamo di tanta 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 fuffa, sia per quel che riguarda, appunto, dichiarazioni su nucleare a fusione, sia per quel che riguarda la quarta generazione, sia per quel che riguarda, appunto, l'installazione di reattori convenzionali, quindi a uranio 235, appunto. Però parliamo di cose che sono solo sulla carta, e non si capisce quanto economicamente siano redditizi, perché Amazon dovrebbe preferire un piccolo reattore nucleare per alimentare i propri impianti invece che acquistare l'energia dalla rete. Questo va capito. Insomma, è tutto un po' fumoso. Io aspetterei, prima di rilasciare dichiarazioni un po' più sensate, a quello che sarà il disegno di legge o il decreto che metterà in campo il governo. Insomma, vediamo un po', è ancora tutto in divenire.
Grazie per questo commento, che come giustamente ci faceva notare deve essere cauto, perché per ora si parla soltanto di dichiarazioni. Come ribadiva all'inizio, quando le dichiarazioni sono per voce di personaggi come Salvini e la Meloni sono molto roboanti, sono anche la Meloni ha parlato addirittura di fusione nucleare, insomma si è improvvisata esperta di temi che evidentemente non sono i suoi. anche Pichetto Fratin non è proprio un esperto di questi temi, ma insomma stava parlando di cose un po' più concrete. Per chi si è collegato soltanto ora, abbiamo mandato quindi questo audio di una decina di minuti di approfondimento sulle nuove tecnologie nucleari che vengono prodotte e che l'Italia millanta di voler reintrodurre.
E di cosa significano queste dichiarazioni, no? di Pichetto Fratin rispetto alla possibilità dei privati, sembrerebbe, o almeno il bisogno, secondo Pichetto Fratin, di avere un'altra forma giuridica di regolamentare la possibilità a futuro, come diceva il compagno redattore, di permettere ai privati di avere i propri reattori, piccoli reattori nucleari, perché chiaramente, come i numeri dicono, cioè in quanto alla poca informazione in concreto che ne abbiamo rispetto a questo, per veramente poter riuscire ad arrivare a quel fabbisogno di un 10, tra un 10 e un 20% di quello che di quanto se ne ha bisogno qua in Italia, ci vorrebbero dei grandi impianti nucleari, quindi non basterebbe questa cosa. Quindi dobbiamo essere cauti ancora, provare a capire cosa significano queste dichiarazioni e, come diceva il compagno, capire pure chi parla e cosa dice. Meloni, Salvini, possiamo lasciar stare, forse Meloni ha letto un fumetto in quella settimana in cui ha fatto, no, la dichiarazione rispetto alla fusione, che ancora non esiste come cosa concreta, può essere una possibilità, una probabilità a partire dal 2039, e che vuol dire questo di avere piccoli reattori nucleari o di tornare al nucleare, e come anche sarebbe interessante da capire. Quindi cautela, trattare di capire l'informazione e appunto informarsi tantissimo, quindi sempre attenti all'87.9. questo audio lo metteremo subito, tra pochissimo, nel www.ondarossa.info, e quindi sarà ascoltabile e riascoltabile per tutti e tutte.
Tra l'altro si parla di nucleare come una, diciamo, possibile fonte rinnovabile o fonte pulita di produzione energetica, quando sappiamo che le grandi centrali in Italia hanno ancora lasciato scorie che non si sa ancora bene dove andare a depositare. La tecnologia nucleare è una tecnologia che ha tutta una serie di enormi rischi e di anche fattori imprevedibili, perché si parla di sostanze radioattive che hanno dei tempi di decadimento di molto molto lunghi, e quindi diciamo non è cosa da poco. Ma perché si parla tanto di questa tecnologia? Se ne parla perché c'è una crisi climatica, il riscaldamento globale, che ormai anche chi non fa parte di movimenti ambientalisti ha assunto come un dato inconfutabile, che in realtà non è neanche una novità, nel senso, se ne parla da decenni. Esistono queste COP, queste conferenze delle parti, quest'anno c'è stata la COP29, insomma è terminata in questi giorni a Baku, e abbiamo letto nelle rassegne stampa diversi commenti che ne tiravano fuori molti limiti. Per quale motivo appunto si parla di nucleare e di altre fonti di energia? Perché si dice da anni che bisognerebbe abbandonare il fossile, ma in realtà, leggiamo qua da un articolo di Angelo Romano su Valigia Blu, è stata la COP dei combustibili fossili in realtà, e quindi in realtà tutti questi discorsi, anche poco fondati sui numeri, su tecnologie che tuttora non esistono, come quando si parla di fusione, in realtà non fanno che distogliere l'attenzione dal fatto che le lobby del fossile, in Italia ovviamente non si può che citare l'ENI, continuano a fare i loro interessi e i loro profitti. Quindi questo vertice è stato un disastro per il mondo in via di sviluppo, è un tradimento sia delle persone che del pianeta da parte dei paesi ricchi, che affermano di prendere sul serio il cambiamento climatico. I paesi ricchi hanno promesso di mobilitare alcuni fondi in futuro, piuttosto che fornirli ora. L'assegno è stato spedito, ma le vite e i mezzi di sussistenza nei paesi vulnerabili si stanno perdendo ora. Le parole di Mohamed Adou, direttore del think tank Power Shift Africa, sono esplicative dell'accordo finale raggiunto dalle finanza sulla finanza climatica e del clima, in cui si sono svolti i negoziati alla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Baku in Azerbaijan. I 197 paesi partecipanti alla COP29 erano chiamati ad aumentare i finanziamenti verso i paesi meno ricchi, che meno hanno contribuito al riscaldamento globale e all'aumento delle emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera e che, però, sono più esposti agli effetti della crisi climatica. Fino a quest'anno gli stati più ricchi si erano impegnati a destinare 100 miliardi di dollari all'anno. L'Independent High Level Expert Group on Climate Finance ha stimato che i paesi in via di sviluppo abbiano bisogno di più di 1.000 miliardi di dollari all'anno per accelerare la transizione ecologica e adattarsi agli impatti climatici. E 1.300 miliardi di dollari l'anno in finanziamenti climatici era la cifra richiesta da questi paesi. Oltre all'esigenza di rivedere i meccanismi di destinazione dei fondi in modo da non accumulare ulteriori debiti per la ricostruzione. Alla fine, ai tempi supplementari, circa 2 giorni dopo la data ufficiale di chiusura della COP, è stato approvato l'obiettivo collettivo di mobilitare 1.300 miliardi di dollari entro il 2035, ma, e qui l'inghippo, solo una piccola parte, 300 miliardi, sarà erogata attraverso strumenti chiave come sovvenzioni e prestiti agevolati. Si tratta di un impegno sicuramente superiore ai 100 miliardi di dollari stabiliti finora. Però poco e nulla è stato fatto per la riforma delle banche multilaterali di sviluppo e la dotazione di nuovi strumenti finanziari. Inoltre, durante i negoziati, una precedente offerta di 250 miliardi di dollari all'anno è stata definita offensiva e inaccettabile dalle nazioni più povere e le coalizioni dei piccoli stati insulari e dei paesi meno sviluppati se n'è andata. Alcuni paesi, tra cui l'India e la Nigeria, hanno accusato la presidenza della COP di aver fatto passare l'accordo senza il loro consenso a causa dei caotici negoziati all'ultimo minuto. Di che si tratta? Si tratta che i paesi che inquinano di più dovrebbero fornire, risarcire e anche sostenere la transizione ecologica dei paesi che inquinano di meno e che sono poi quelli che subiscono di più questo cambiamento climatico e questo riscaldamento globale, ma questo ovviamente, diciamo, oltre le cifre e i meccanismi ci fanno capire che in pratica non sta avvenendo. CLOP 29 o FLOP 29, si chiede la scienziata climatica Catherine Hayoe nella sua newsletter settimanale, interrogandosi sulle modalità di funzionamento delle conferenze annuali. Le sfide in corso evidenziano una questione fondamentale: pur essendo necessarie per i negoziati globali sul clima, le conferenze delle parti sono ben lontane dall'azione urgente e trasformativa di cui abbiamo bisogno. Tuttavia, osservano Eleonora Kogo e Alexandra Scott su Ecco, l'accordo raggiunto nonostante il contesto internazionale a dir poco complesso, il contraccolpo della nuova presidenza Trump negli Stati Uniti, l'ode ai combustibili fossili andata in scena nei primi giorni, lo leggevamo già nella rassegna stampa che l'Azerbaigian ha parlato del petrolio come un dono divino, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni grande protagonista, il ritiro della delegazione argentina da parte di Milei, l'assenza dei principali leader, tra cui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dimostra ancora una volta la volontà dei 200 paesi alla partecipazione della COP di vedere ancora nel multilateralismo l'unica via per risolvere le crisi globali. E per questo le conferenze delle nazioni continuano ad essere uno spazio importante. La prossima COP a Belém in Brasile sarà di grande importanza, come diciamo già prima, perché si dovranno aggiornare gli impegni di riduzione delle emissioni previste per il 2030 e fissare quelli per il 2035 e per non compromettere definitivamente gli obiettivi fissati a Parigi. E insomma, l'articolo è abbastanza lungo, non ve lo leggo tutto anche per non annoiarvi.
Siamo indietro con i compiti.
Esatto.
Cioè, questa è un po' la conclusione. La COP si porta avanti indietro i compiti permanentemente da fare e poi sempre di fretta, chiedendo quello che dimostra, diciamo, i problemi o le discussioni all'interno, no? Chiedendo sempre di più o lasciando sempre più indietro i paesi che meno hanno contribuito al cambiamento climatico e che più pagano le conseguenze.
Che fine hanno fatto i combustibili fossili, però, si chiede l'articolo. I negoziati si sono svolti al termine di un altro anno di caldo record. L'anno scorso le emissioni globali di gas serra hanno raggiunto la cifra record di 57 gigatoni e non sono destinate a diminuire di molto, se non del tutto, in questo decennio, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato poco prima della COP. Collettivamente le nazioni sono state così lente a ridurre l'uso dei combustibili fossili che molti scienziati considerano l'obiettivo di 1,5 gradi praticamente irraggiungibile. Ricordiamoci l'obiettivo di non superare 1,5 gradi di innalzamento medio della temperatura globale. Secondo il rapporto dell'ONU, se le nazioni si impegnassero a ridurre le loro emissioni interne, il mondo sarebbe ancora sulla buona strada per un riscaldamento di circa 2,7 gradi. Eppure, nei testi approvati a Baku, la transizione dei combustibili fossili è sostanzialmente sparita. In particolare è stata efficace in questo senso la pressione di Arabia Saudita, Cina, India e del paese organizzatore, l'Azerbaigian. Il pressing dei grandi inquinatori ha indubbiamente fatto sentire i suoi effetti. Dopo il timido riferimento al transitioning away from fossil fuel in energy systems, stabilito a Dubai a fine 2023, a Baku non si sono registrati progressi. A Baku i padroni di casa dell'Azerbaigian erano responsabili della costruzione del consenso e per tutta la durata del vertice hanno espresso frustrazione per un processo che è sembrato deliberatamente lento e disorganizzato. Il petrolio e il gas costituiscono il 90% delle esportazioni azere e gli interessi dei combustibili fossili sono stati molto visibili durante i colloqui. L'Arabia Saudita ha un ruolo fortemente ostruzionistico, un funzionario saudita ha tentato di modificare un testo chiave senza una piena consultazione, lo Stato petrolifero ha anche cercato ripetutamente di eliminare i riferimenti alla transizione dal combustibile fossile. E insomma, anche su questo tema si dice ancora, che dire, insomma è molto chiaro quello che succede. Tra l'altro a livello globale i movimenti ambientali, ambientalisti in difesa dei territori in varie forme, dalle forme più moderne come Fridays for Future o Extinction Rebellion e Ultima Generazione qua in Italia, fino ai movimenti territoriali, dal movimento Notav alle tante realtà che insomma si oppongono al movimento contro il ponte sullo stretto di Messina, si oppongono alle grandi opere inutili, al consumo di territorio, di suolo, all'inquinamento. Vengono in Italia fortemente criminalizzati, vedi il disegno di legge 1660. Quindi insomma questo spazio d'approfondimento che avremmo provato anche a fare a più voci, ma per ora siamo riusciti a fare con questo contributo molto interessante che ritroverete sul sito, ci permette di dire che bisogna continuare sicuramente a lottare dal basso, a cercare di imporre uno stop a questi interessi deliberati della lobby del fossile e che vanno a impattare sulle nostre vite ancora di più di chi vive nel sud globale.
Senza dubbio, questa è la base. Si comincia con appunto alcuni spunti per provare a capire che significano, no? Le COP, che si va a fare con questi nomi o con queste pretese roboanti di cambiare il mondo, però poi leggiamo, quando vediamo l'informazione, cosa succede, diventano luoghi di lobby di ciò che dicono di combattere, o se non combattere almeno cercare a cambiare, a modificare rispetto alla situazione odierna, che poi come nella società, no? Vede ai più deboli, vede ai più diciamo emarginati, come nella società, nel mondo, pagare le conseguenze di quelle che hanno fatto di più o peggio per portarci alla situazione che stiamo vivendo rispetto al cambiamento climatico. Quindi alcuni spunti per, come dicevamo, cominciare a capire veramente la situazione e poi provare ovviamente a cambiarla pure in un contesto come quello dell'Italia, dove anche questa lotta, la lotta contro il cambiamento climatico, la lotta per la giustizia climatica, viene fortemente repressa, o così si cerca di fare, come qualsiasi altra lotta.